Buonasera a tutti, benvenuti. È un piacere di vedere alcuni visi che già conosco. Ci troviamo per dare avvio a una serie di incontri che verteranno sul ruolo che giocano le arti all'interno delle religioni e più in particolare all'interno dell'esercizio del culto delle varie religioni. È un'esperienza molto importante nella storia delle religioni e delle civiltà e della cultura, perché scusate, c'è un errore.
È questo. Ma prendere, ci deve essere libero, ecco, libero deve prendermi.
E chi sul primo capitolo? Scusatemi, perché non c'è esperienza religiosa che all'interno dei riti non ha bisogno di mediazioni artistiche. Prendete la religione che culturalmente e storicamente ci è più vicina, che è il cristianesimo, per noi occidentali, per noi europei, per noi italiani. Per celebrare l'Eucaristia c'è bisogno di un calice e di un piatto, detto patena, per appoggiare il pane azimo e per versare del vino, con qualche goccia d'acqua. La tradizione religiosa cristiana, e cattolica in particolare, ha prodotto una serie lunghissima di tipologie di calici che entrano o sono entrati a far parte della storia della gioielleria, del cesello, se volete anche delle arti minori, ma che sono minori per convenzione rispetto alla monumentalità di un'architettura, di una scultura, di un grande affresco, di una tela. Il Papa o i Vescovi, per celebrare i riti secondo il rito che spetta loro, cioè pontificale, hanno bisogno di una tipologia di copricapi. Ero nello studio di Floriano Budini e stava disegnando una mitra per Paolo VI e poi per il suo segretario è diventato arcivescovo di Loreto. E se andate nella Basilica di Loreto, il rifacimento del presbiterio della Basilica di Loreto, che ha alle spalle la cosiddetta Santa Casa, fasciata dalle sculture del Sansovino, del 500, il nuovo presbiterio è tutto di marmo di Carrara, ma scolpito da Floriano Budini. Se andate nel Duomo di Pisa, avete le sculture di Vangi, di Giuliano Vangi, contestate da uno storico dell'arte che appare spesso sulle televisioni, non della RAI, a far chiacchierate, conosciuto da molti, che non è riuscito a restare in un'università, perché c'è concorrenza fra le sovrintendenze e gli accademici storici dell'arte, chiuso questa parentesi un po' maligna, ma vera. Quindi vedete che, rimaniamo solo a Verona, entrate in Duomo, il tornacoro del vecchio presbiterio tridentino del Duomo della città implica l'intervento posteriore al Concilio di Trento. C'era già un intervento di Matteo Giberti che anticipa il Concilio di Trento. Ma in poche parole, il tornacoro separa, chiude l'affare del rito che spetta al clero e separa il clero dal popolo, situazione che verrà criticata da Rosmini in una delle cinque piaghe del suo famoso scritto del 1848-49. Ecco, vedete, l'arte è tutt'uno con la religione e queste esperienze iniziano, datano con l'avvio della cultura umana. Qui ho presentato nell'apertura del mio libro che è appena uscito, di cui potete trovare, ho visto qualche copia qui insieme al mirabile libro che mi è successo di curare anche per la Fondazione Campotrini, uno esclusivamente su Verona, l'altro invece in un grande panorama storico religioso, direi mondiale, e sono qui, sono due lavori che sono usciti quasi contemporaneamente. Che cos'è questo cimelio famoso che vedete qui raffigurato? È la famosa corona del ferro che riuscite a intravedere raccordato da queste maglie preziose di oro, di smalti, di rosette cesellate e di pietre duro. È la corona ferrea, la cosiddetta corona del ferro. Il ferro lo vedete dentro, lo portava in testa Costantino. Nel V secolo è stato raccordato così come lo vedete. È un cimelio storico di valore inestimabile, unico. Con questa corona, da Carlo Magno si può dire fino a Vittorio Emanuele, sono stati incoronati. Lo stesso Napoleone se l'è presa per incoronarsi imperatore. È un'opera d'arte, ma quel chiodo di ferro che voi vedete all'interno, secondo la tradizione, è uno dei tre chiodi con cui Gesù venne crocifisso. Il sottoscritto che vi parla ha assistito più volte all'esposizione di questa corona all'interno di una croce chiamata Santo Chiodo, e quando si espone questa croce per la festa votiva che gli si dedica la terza domenica di settembre nel Duomo di Monza, e contemporaneamente se ne celebra una analoga nel Duomo di Milano, bisogna genuflettersi come davanti all'Eucaristia, secondo il rito, perché quella è una reliquia della croce. Non è una reliquia della Madonna, una reliquia dei santi, è una reliquia della croce che ritualmente chiede una genuflessione. L'altro chiodo si trova nel Duomo di Milano ed era entrato a comporre il morso del cavallo di Costantino. Il terzo è andato perduto perché la tradizione vuole che si sia dovuto gettare durante la traversata in mare Mediterraneo dalla Palestina verso l'Italia. E sono venuti a Milano per ovvi motivi, per il ruolo giocato da Milano al termine della storia dell'impero romano. Milano, Ravenna, Roma, Milano, Ravenna. E poi, per i fatti immediatamente susseguenti al crollo dell'impero. Ruolo giocato da Ravenna, da Verona e poi dai Longobardi. Ecco perché si trova a Monza la corona ferrea. Vedete il compenetrarsi della storia del cristianesimo e della storia religiosa con la storia politica, la storia culturale e la storia dell'arte, in un'opera d'arte unica che è un cimelio storico di primaria importanza. Non ce ne sono altri, e l'abbiamo noi, ed è uno dei tanti inestimabili oggetti del patrimonio artistico culturale dell'Italia. Per cui si avviene in Italia anche per vedere questa corona, come si viene in Italia per vedere San Zeno e la porta di San Zeno, per esempio. Dopo essere entrati in questa prospettiva, dopo aver acquisito, per così dire, questa ottica di lettura, possiamo cominciare a passare in rassegna una serie di oggetti che ci permettono di percorrere un itinerario millenario all'interno dei vari modelli di cultura, di civiltà, perché non c'è religione che storicamente non abbia espresso una giustificazione ideologica di un modello di civiltà e di cultura. Questo che vedete è un incensiere, non un turibolo, ma non un turibolo mobile, un turibolo fisso, un thumiaterion, per dirla con termine greco. Un brucia profumi, un brucia aromi. Vedete che la parte alta è legata da una catenella che la permette di staccare, chiamiamolo il coperchio, che è tutto forato. Vedete che ha queste aperture da cui fuoriesce appunto il profumo dell'aroma bruciato sui carboni posti dentro in questa tazza capiente sorretta da una cariatide. È un bronzo che viene dalla Giordania, quindi della zona abitata dagli Ammoniti, uno di quei tribuni tornati anche nell'Antico Testamento, e risale probabilmente al V secolo, all'epoca delle guerre persiane contro i greci. Questa è un'opera d'arte ad uso liturgico. Si bruciava dell'incenso davanti alla statua di una divinità. Si continua a bruciare l'incenso davanti alla croce o davanti al pane e al vino benedetti con dei gesti liturgici fissati e regolati da una aritmologia. Nel rito romano si danno tre colpi verticali dal basso in alto, nel rito ambrosiano si tracciano tre circoli o tre cerchi, aprendo il primo da destra a sinistra e continuando gli altri tre da sinistra a destra e chiudendo con un tratto analogo al tratto tipico del rito romano. Il 3 è registrato in un Carme di Orazio, dove parla proprio del alzare tre volte il timiaterion col profumo, col fumo dell'incenso o della mirra o degli aromi ad Arabia davanti a una statua di divinità. E usa l'avverbio ter, che significa tre volte. Quindi è una ritualità che il cristianesimo assume dalla ritualità pre-cristiana delle religioni, delle culture del Mediterraneo. La stessa invocazione della divinità tre volte. Dio nell'ebraismo, il cui nome è impronunciabile, viene proclamato santo tre volte. Anche Iside in Egitto viene proclamata santa tre volte o più volte, addirittura con una serie di acclamazioni litaniche che costituiscono le aretologie isiache. E il dio Thoth egiziano viene interpretato come l'Hermes greco, invocato tre volte con la qualifica di grandissimo. Trismegistos, Ermete Trismegisto, che è stato riscoperto dal Ficino quando Cosimo il Vecchio gli ha dato in mano i codici che arrivavano da Bisanzio prima che Bisanzio crollasse e che lui lesse e tradusse prima di tradurre Plotino, prima di tradurre Platone in latino, e tradusse i testi del Corpus Ermeticum e si diffuse l'ermetismo che rileviamo nella pittura dei grandi frescatori fiorentini e toscani, persino sulle pareti delle chiese. Vedete le implicazioni delle arti con le religioni. Siamo partiti da un Timiaterion del V secolo in bronzo, ammonita da Giordania, e abbiamo attraversato già secoli di storia. Quindi dobbiamo fare una marcia indietro. Chi segue le mie lezioni, sto proprio svolgendo un corso analogo in università, ha visto già queste e potrebbe già intervenire a dialogare con me. Che cos'è? È un'incisione rupestre di Val Camonica. Siamo in Val Camonica, siamo tra i Camuni e risaliamo a molti secoli prima di Cristo. Che cosa ha di religioso questa incisione? Uno si direbbe, ma io non vedo niente, vedo dei segni, vedo la raffigurazione di animali, vedo delle punte dei pugnali, delle frecce, vedo dei cerchi. È la raffigurazione di uno spazio culturale sotto l'egida della luce e del sole. Riuscite a vedere? Si muove questa, ecco, vedete? E l'uomo è un uomo cacciatore con queste armi di animali. Il sole vigila, vedete, anche questo non è molto facile poi dare, perché le interpretazioni così nude, secche, ma la religiosità è da cogliere nel modello di vita, nell'economia di queste culture arcaiche. E la religiosità è ancora di tipo fondamentalmente cosmico. È difficile dire una religiosità secondo i modelli istituzionali delle religioni storiche, perché siamo ancora in un contesto protostorico. Se guardiamo quest'altra incisione, ci rendiamo conto che c'è sempre l'animale, non è più un cervo con le corna, ma sono dei bovidi. C'è sempre questa luce, questo sole. Però l'uomo non caccia più, ma sta già arando il terreno con un aratro, usa ancora le armi per cacciare, ma sta zappando. Abbiamo due modelli di zappa, lo vedete? È il passaggio da un'economia di caccia e di raccolta a un'economia di agricoltura. Siamo proprio ai fondamenti dei modelli culturali, sociali, di chi abitava questa zona, prima che arrivassero i romani. Siamo grosso modo nell'epoca della fondazione di Roma. Si può arrivare all'VIII, VII secolo. Roma viene fondata nell'VIII secolo, alla metà circa dell'VIII secolo, è una data condizionale, il 753, però corrisponde grosso modo all'epoca storica della fondazione della città, che è abbastanza vicina alla fondazione delle colonie greche, sia di Occidente che di Oriente. Questa che vedete invece è ritenuta essere una capanna rituale, e ci sono due segni, due ex voto. I due ex voto sono la raffigurazione di queste corna bovidi, le vedete? Analoghe a quelle che si appendevano agli alberi dopo aver sacrificato un animale. Chi di voi conosce, ha in mente la tipologia del capitello ionico dell'arte greca, che è il secondo momento dello sviluppo dell'architettura greca dopo la fase dorica e prima della fase corinzia? Avrà in mente che il capitello finisce con due volute, due riccioli, non sono altro che le corna ricurve dell'ariete, che staccate dal cranio dell'ariete, se passeggiate sul Lungadige, vi soffermate davanti a Palazzo Lavezzo, Pompei Lavezzola, in Lungadige Porta Vittoria, prima di arrivare alla ex questura, voi vedrete sul frontone una processione dionisiaca. C'è al centro la maschera di Dioniso incoronato di vampini e di grappoli, e poi tutta una serie di satiri accanto, che gli fanno da coro. È stato fotografato e pubblicato sul volume Verona Storico Religioso della Fondazione. Io non l'ho pubblicato, non l'ho utilizzato, ma ve ne parlo perché è importante. Nella parte alta del fregio del palazzo, che è un palazzo del San Michele, e San Michele e il Palladio recuperano tutto questo materiale di appartenenza greca, del tempio greco, che ripropongono nella decorazione dell'architettura anche del palazzo civile, non solo della chiesa, lo stiamo anche in chiese, ma qui in un palazzo aristocratico. E vedete dei bucrani accanto dei festoni, proprio sul fregio di Palazzo della Lavezzola Pompei. Io ho portato degli studenti in questi ultimi anni a fare, andiamo a vedere la passeggiata dionisiaca, e si meravigliano. Dove? Qui sul Lungadige, in una architettura del San Michele. E se vi capita di passare, soffermatevi. Ho fatto apposta a provocare degli studenti. Dico: lei conosce questo palazzo? No, non so cos'è. Un altro: lei sa cos'è? Cos'è questo? Ah, non lo so. Ci passano, hanno gli occhi e non vedono. Non sono mie parole, sono le parole di un versetto di Salmo, quindi è una tradizione semitica vicino orientale, veterotestamentale, ebraica. Le due corna sono degli ex voto. i cascami del sacrificio di un animale, di questi cascami si conservavano le corde e si appendeva prima ai tronchi degli alberi, prima che si edificasse il tempio, nel Nemus, nel Lucus. Andate a vedervi il bosco sacro di Böcklin, una bellissima, cercate in internet Arnold Böcklin, bosco sacro, e vi comparirà sullo schermo l'olio di Arnold Böcklin. È più conosciuto per l'isola dei morti, ma ha fatto delle cose magnifiche Arnold Böcklin. Se avete tempo e andate a Basilea, nel Kunstmuseum di Basilea, vedrete anche questo quadro. Ebbene, qui abbiamo, per così dire, l'indicazione, la spia dell'utilizzo sacrale, rituale di questo spazio, così interpretato da Emanuele Anati, che è colui a cui si deve poi l'organizzazione di questo parco archeologico delle incisioni rupestri di Valcamonica. Bisogna andare fino a Capo di Ponte, ci sono anche nell'Alta Valtellina, a Grosio. Per voi veronesi basta andare qui a Volca e trovate cose analoghe. Prevale, direi, la documentazione naturalistica sulla documentazione culturale, sull'intervento dell'uomo, però si comincia proprio anche riscoprendo tutto questo materiale. Ecco, questo è uno spazio, è un tempio ante litteram, è semplicemente la delineazione simbolica di uno spazio articolato nel quale celebrare un rito di animale per garantirsi il possesso di animali. Tutti voi ricorderete i famosi bisonti delle grotte di Altamura, che non si possono più vedere perché finalmente hanno deciso di non far entrare più nessuno, perché la traspirazione, il respiro, l'umidità che si provocava, lo sbalzo di temperatura danneggiava e provocava il deperimento definitivo di queste. Allora si vede appunto in riproduzioni, ma non si può più entrare nelle grotte di Altamura, tutta questa serie di bisonti. È l'utilizzo in prospettiva di magia simpatica del sacrificio dell'animale per possedere e controllare l'animale. Come chi di voi ha acquistato, poniamo, uno scudo, una lancia in Australia, in Africa, in Oriente, ma in culture preferibilmente prealfabete, non in alte culture con tradizioni di scrittura, avrà ammirato e apprezzato e forse deciso di acquistare proprio questo, queste armi, questi utensili, questi strumenti decoratissimi. Quelli che per noi sono delle decorazioni non sono che dei segni magici e sacrali, per così dire, che arricchiscono l'arma o l'utensile a tal punto da sapere in anticipo che così caricato otterrà l'effetto che si vuole ottenere. Nel caso di una lancia, colpire l'animale che si vuole cacciare e possedere. Per cui c'è un intervento che apparentemente è decorativo o artistico, di fatto è un intervento rituale di magia simpatica per ottenere un risultato. Volete l'analogia? Quando carichiamo le pile per questo microfono, per questi aggeggi, in questo momento sono caricati dall'energia elettrica, ma possono essere anche utilizzati indipendentemente. È una cosa analoga, e l'analogia, chi ha studiato la storia delle religioni sa che è una delle categorie che bisogna impiegare nel momento comparativo. Questo è il Dio Cernunnos, sempre un'incisione di Valcamonica, un essere umano con le corna di cervo. Ma come un animale, un uomo con le corna di cervo? Non fate nessun riferimento al termine corna, e al fatto che siano di cervo. Ma molti di voi conosceranno anche altre figure umane con corna in testa, non solo della capra foresta, della battuta, no? Dello scioglilingue, che tutti conosceranno, con 700 corna in testa, ma le corna taurine del toro di Minosse, il Minotauro. È la registrazione, non, se volete, di tradizione mitica, ma di eventi storici e di esperienze umane e culturali legate a quella che Dante nella Commedia definisce la matta bestialità, perché quando ancora nella Commedia Dante descrive il coito tra Pasife e il grande toro della mandria di Apollo, dalla cui unione nascerà il Minotauro, e Dante dice: nella vacca corre Pasife, no, nella vacca entra Pasife, a ciò che il toro a sua lussuria corra, e sarà Dedalo che poi costruirà il labirinto per ricoverare l'infamia dei Cretesi, è sempre Dante che parla, che costruirà questa vacca perfetta in cui si introdurrà Pasife per unirsi al toro. E questi miti registrano le esperienze di chi, convivendo con gli animali, e mi è capitato di vedere, vuoi in America, vuoi in Asia, gente che 20 anni fa conviveva ancora con animali. Non avevano luce elettrica, non avevano gas, non avevano acqua corrente, avevano il generatore fuori con la televisione, ma nella cosiddetta casa o capanna giravano capre, girava qualche vitello, giravano le galline, giravano porci, e questa gente conviveva. Non ho osato fotografarli, né me l'avrebbero permesso, perché mi avevano detto di non fotografarli quando visitavo questi spazi. Qui abbiamo, ci avviciniamo all'età storica. Siamo, direi, verso la fine della Repubblica, poco prima che finisca la monarchia e inizi la Repubblica, VI secolo, VII-VI avanti Cristo. E l'uomo porta le corna. Possono essere anche delle corna rituali, e sono corna rituali, ma il fatto di rappresentare un essere umano con un attributo animale vi dice che c'è la registrazione di un'esperienza che viene raffigurata miticamente e religiosamente. Non per niente gli ho fatto il paragone con il Minotauro. Qui siamo in Australia, nel nord-est dell'Australia, nella Kakadu, nella Northeastern Territory dell'Australia, nella zona di Perth. Sono gli antenati mitici e il popolo attuale, per cui vedete che è la storia di questa tribù così com'è e da dove viene. Vedete che da dove viene sono degli esseri raffigurati in atto di partorire, e chi partorisce ovviamente è la donna, l'uomo è presente ma è relegato a margine. La centralità è del femminino. Non per niente lo stesso Goethe terminerà il Faust esaltando l'eterno femminino. Il Faust si conclude con questa espressione: Das ewig weibliche zieht uns in an. L'eterno femminino ci attrae tutti a sé. E ovviamente l'essere mitico, lo vedete, è grandioso. Guardate la raffigurazione anche del sesso nell'atto di generare. E poi un altro essere femminile, guardate i seni, le mammelle, guardate la raffigurazione del triangolo genitale femminile, come è evidente e chiaro. Qui invece vedete la presenza dei testicoli. E qui gli esseri, gli uomini della tribù. E gli uomini della tribù portano questi gonnelloni, vedete questi segni decorativi, questi rombi. Ecco, a noi sembra, sono delle decorazioni, li vediamo come decorazioni, ma queste gonne, questi rombi, queste losanghe, sono dei segni grafici di valore rituale, di valore magico, simpatico. Anche i copricapi. Noi, ormai educati o confrontati con l'arte moderna del Novecento, che ha superato il realismo di tradizione millenaria, la novità dell'arte del Novecento ha rinnovato ha superato la tradizione del realismo proprio attraverso il confronto, la provocazione di questo tipo di raffigurazione. se Picasso non avesse visto l'arte africana, se Gauguin non fosse andato in Polinesia, eccetera. Quindi sì, l'ammiriamo, ma non ci stupiamo più di quel tanto. Perché? Perché prima di conoscere, poniamo che qualcuno veda per la prima volta questi che hanno secoli, questi dipinti rupestri che hanno secoli, e che sono il patrimonio, è in un certo senso la basilica di San Pietro di questa tribù aborigena nord australiana. Ammesso che qualcuno di voi la veda per la prima volta, non si meraviglia di quel tanto, perché ha già visto le donne di Picasso, ha già visto gli uomini di Miró, ha già visto la raffigurazione di Osvaldo Licini, eccetera, o i tagli di Lucio Fontana. Ma questi grandi artisti, prima di produrre tutto quello che appunto vi ho appena ricordato, coi nomi, non con le opere, ha conosciuto tutto questo, o perché ci è andato, o perché è andato a Parigi, dove appunto lì stava arrivando tutto questo materiale, perché erano le colonie, perché c'era una borghesia interessata o per investimento o per cultura o per entrambe le cose, ad acquisire tutto questo materiale. Chi di voi è stato, non so io, al Museo dell'Homme a Parigi, al Paris lassù, verso il Paris de Chaillot, dietro la Tour Eiffel, ha visto cosa c'è al Museo dell'Homme a Parigi, per esempio, oppure nei grandi musei di antropologia del mondo. Siamo sempre in Australia. Ecco un'incisione rupestre analoga, sembra una donna che porta a spasso il bambino tenendolo per mano. Sembra, non sembra? Ed è qualcosa di analogo all'incisione rupestre di Valcamonica. Siamo in una situazione culturale analoga, ma siamo in Australia, in un altro mondo, nel sud del mondo. Ma vedete che l'uomo, in un contesto primitivo per alfabeto, si esprime analogamente. Questo uomo australiano, il tipico classico aborigeno, con questi nasi dilatati, con queste sono quasi delle frogge, queste narici, guardate la barba, è una pittura vivente, è un'opera d'arte vivente, è un uomo tiwi, se non sbaglio, di una tribù aborigena australiana, pronto per celebrare una cerimonia rituale. Guardate quella collana, quel collare di piume che ricorda le gorgiere barocche dei pittori dell'età barocca, quella lancia di tre leggeri, sottili fusti di pianta più che di albero, le piume bianche. Guardate quella specie di corona disegnata sull'alto della fronte. È un uomo pronto per celebrare i riti. Se andate in Duomo o a San Pietro quando celebra il Papa, c'è una situazione analoga. Si mette delle gualdrappe analoghe. Per fortuna Paolo VI aveva sfoltito il cerimoniale. I nuovi cerimonieri hanno ricaricato, il Papa siede ancora sulla cattedra con lo Spirito Santo dietro, che era quella su cui si era seduto Giovanni XXIII l'11 ottobre del 1962 per aprire il Concilio Ecumenico Vaticano II. Era finito, non l'avevano distrutto, l'avevano messo in museo, in un magazzino, l'hanno recuperata. Ma recuperare quella sedia e mettere in mano il Papa, non più un pastorale di croce scolpito da Lello Scorzelli, cioè uno scultore contemporaneo, ma un vecchio cimelio storico di una croce greca, ha tutto un significato, non di tipo artistico storico, rituale, ma che rimanda a un rigore disciplinare e a una lettura dottrinale che ve la lascio interpretare. E come diceva Enrico IV, nel dramma di Pirandello, non bisogna dir male dei vescovi. E io sono storico delle religioni e pratico il metodo comparativo. E posso e debbo dire, osservate, quest'uomo pronto per celebrare un rito, mi spiace non mettergli accanto il mio arcivescovo quando celebro pontificare il Duomo a Milano, con tanto di paglio, con tanto di due tunicelle, con tanto di casule, con in mano il pastorale e con in testa una mitra, il cui nome, di origine persiana, rimanda a un copricapo vicino orientale che i persiani hanno fatto conoscere ai greci delle colonie della costa dell'Egeo tramite i commerci e che è piaciuto alle donne greche e che ha cominciato a diffonderlo. Ne parla già Saffo nei suoi commenti, nei suoi frammenti. E Saffo vive dal VII al VI avanti Cristo, prima che poi che i persiani si decidessero a far guerra ai greci. Ma il termine mitra e la mitra come copricapo la usano ancora certe donne secondo certe foggie, ma la usano ancora di diritto, ritualmente, i vescovi cristiano-cattolici, cristiani riformati, e vi risparmio le mitre dei vescovi dell'ortodossia, sia greca che russa che vicino orientale, dai siro-malabarici ai russi, dagli ucraini agli armeni, dai georgiani eccetera. Non ci si deve meravigliare. Ci spostiamo dall'Australia in Africa. È una coppia primordiale. Ditemi se non vi piacerebbe avere in casa esposti o messi in una bacheca o su un vostro mobile queste due sculture di ebano. È vero o no? Li trovate o no modernissimi? Ecco, li hanno fatte gente forse analfabeta, che vive ancora col gonnellino e che vivono appunto al centro dell'Africa o del Mali o in Congo. Adesso vedremo una serie di materiali, l'uomo e la donna, guardate l'eleganza, guardate semplicemente la sistemazione del cordone ombelicale nell'uomo e della donna, che è identico, mentre c'è la diversità iconografica dei seni femminili e del torace e della forza, no? Del petto muliebre, del petto maschile. Guardate invece il copricapo, la capigliatura semplicemente accennata della donna. E questo è un seggio cerimoniale. Dicevo agli studenti che se andate in Duomo Milano e osservate la cattedra arcivescovile della messa con la riforma liturgica sotto uno dei due pulpiti fatti fare da San Carlo, dal Pellegrino Tibaldi, che sono stati restaurati e ricollocati dove stavano, guardando il presbiterio e il nuovo altare maggiore del Duomo di Milano, sulla destra avete una serie di gradini sulla cui sommità è collocata la cattedra arcivescovile, dove siede solo l'arcivescovo quando celebra, in bronzo. La ricoprono poi con un cuscino e con uno schienale di colore dei paramenti che si indossano per la cerimonia del giorno, ma solitamente è la scultura di bronzo analoga a questa. Qui vedete un antenato, un personaggio della tribù che protegge, abbraccia colui che o figlio o discendente di questo antenato e governatore, capo politico, ma anche religioso della tribù stessa, si assiede su questo trono cerimoniale per dirimere questioni, per celebrare i riti, per amministrare la giustizia, fra questi che noi fino a ieri abbiamo definiti selvaggi dell'Africa. Eccolo, vedete? Mi spiace che non posso mettergli accanto, ma mi auguro di poterlo fare, proprio fotografarlo, l'ho già fotografato, ho già avuto occasione di fotografarlo, ma il tempo manca sempre, e di metterglielo accanto. Perché dal punto di vista storico noi dobbiamo mettere a paragone, tutti sono veri, è vero questo trono, è vero questa esperienza religiosa, come è vero come è vera la cattedra su cui siede l'arcivescovo a Milano, o può sedere il vescovo nel Duomo di Verona o il Papa a Roma a San Pietro. La cattedra di San Pietro sta proprio nell'abside della basilica, sollevato, fatta dal Bernini, sta esattamente sotto la gloria del Bernini, cioè il finestrone ovale soprastante che riceve la luce e che irradia anche attraverso tutta quella serie di raggi e al centro del finestrone c'è la colomba dello Spirito Santo. Un tempo per proclamare santo o santa qualcuno collocavano l'immagine lì dentro, ed è nata l'espressione, mi pare di averlo ricordata, collocare qualcuno nella gloria del Bernini, era sinonimo di santificazione fino a Pio X, fino a Giovanni XXIII. Poi hanno cominciato a farle fuori per dare pubblicità, perché siamo entrati in un'altra era di informazione, di documentazione, di comunicazione, eccetera. Avanti. Elenca. E qui ci troviamo di fronte a una maschera. Siamo nel Congo. A cosa serve la maschera? La maschera serve a trasfigurarsi. Nel rito, in un certo senso, si mascherano tutti, ma anche noi ci mascheriamo. Il cambiare d'abito è una forma di mascheramento. E infatti si dice che colui che solitamente porta l'abito di lavoro del giorno feriale, alla domenica si veste della festa, con l'abito festivo. È un modo di mascherarsi. Addirittura si arriva a cambiare il viso, che presenta l'identità unica e irripetibile della persona. E questo lo facciamo ancora una volta, due all'anno. E ufficialmente lo si fa una volta all'anno alla festa di Carnevale, che era l'ultimo giorno in cui si mangiava la carne. E poi si salutava la carne per 40 giorni, per tutto il periodo quaresimale. E la maschera ha questa funzione. E qui si potrebbe fare un discorso solo sulla maschera questa sera. Ma vedete, noi l'abbiamo come opera d'arte. E questa arriva dall'Africa. E ho voluto apposta prendere l'Africa e non prendere una bella maglia. Io ho a caso una maschera dorata. L'ho acquistato a Venezia, splendida. Se mi metto. E ecco perché quando si punta al massimo nell'espressione della mediazione al divino, interviene l'oro. Dopo il Concilio Vaticano II, anche all'interno del mondo cattolico, si voleva bandire l'oro, le croci, tutto ciò che. E la Chiesa è stata restia non tanto per un conservatorismo, ma perché? Perché grava ancora il condizionamento culturale che per rivolgersi a Dio bisogna passare attraverso la mediazione dei segni più raffinati, più alti, simbolicamente più vicini all'espressione del metafisico, e l'oro esprime proprio questo. E anche noi ce ne freggiamo mettendoci al dito, intorno al collo, ai lobi delle orecchie. Se andate a Brescia a vedere la mostra di Linca, che è bellissima, ne ho parlato anche oggi e ho esortato più di una persona ad andare a Brescia, non perché ho percentuali assolutamente, vedrete che si mettevano addirittura degli oggetti d'oro non solo sulle orecchie, ma anche sulla fronte, ma intorno alle narici, intorno alle labbra, quasi senza mascherarsi completamente, o addirittura delle maschere complete. Si rivestivano d'oro, e molte donne, a noi abbiamo finito per fasciare d'oro le Madonne. Certe donne che si mettono parure, bracciali, collane, diademi, orecchini, si fasciano cose con oro, si vestono come delle Madonne. In Spagna, durante la Quaresima, sulle prime battute della Quaresima, sono andato a Siviglia. E stava iniziando la Quaresima, sono andato a fare una serie di visite a chiese, ho fotografato una serie di Madonne, vestite tra l'altro in maniera diversa, continuano a vestire durante l'anno in modo diverso le Madonne, secondo il periodo di Quaresima, sono vestite come ebree. E io ho detto, ma come mai? Ho visto la famosa Macarena, la prima che ho visto è stata la Macarena, Nostra Signora della Esperanza Macarena. Dico, ma come mai vestite così? L'ho vista piena di gioielli, usted non sape che non sono in Quaresima. E se viste da ebrea, e se ebrea ora, e spera, e sta facendo penitenza. E io mi sono messo a sorridere. E l'ho fotografata, mi spiace che non ho l'ho nella memory che vi ho mostrato qualche ora fa. Ecco, vedete la funzione dell'esteriorità, dell'abito. Non è vero che l'abito non fa il monaco, perché se l'abito non fa il monaco, i monaci non avrebbero l'abito. Qui c'è una serie di amiche, no, accanto a me, nella sala attigua, che, qui alla mia destra c'è Carmen, che veste con un abito analogo a quello delle sue consorelle a qualche metro di distanza. E perché porta questo abito? Se l'abito non fa il monaco. Molto bello anche questo oggetto. È un'ascia rituale. Ebano esce come dal collo, dall'identità personale di questa figura, che può essere la figura di un antenato vigile presente, la parte della lama che poi è appuntita in cima e che serve per colpire l'animale da sacrificare. Quindi vedete, per compiere un sacrificio si elabora un oggetto che ha un significato artistico, e siamo sempre in Africa, nel Congo. Qui ci spostiamo in Turchia, siamo nel sesto millennio avanti Cristo. È una grande idea, è tutto pressoché originale, è stato rifatto il capo, vedete che il colore è leggermente diverso, e qualcuno mi ha fatto osservare anche il leone di destra, cioè di sinistra del trono della dea. È la grande madre assisa su un trono di leoni o su un carro trainato da leoni. Non è un caso che questa grande dea che sta partorendo, guardate la raffigurazione del parto giù, guardate addirittura la prominenza del ventre, l'esibizione della fecondità, guardate le mammelle turgide di latte, guardate gli avambracci e le braccia, le cosce, le gambe, ricorda le veneri steatopige che sono state trovate anche in Europa. La donna mediterranea non si offende se poi ingrassa dopo i primi parti e rimane tale per tutta la vita, finendo per vestirsi addirittura di nero col primo lutto e non disfandosene più. Ovviamente non faccio riferimenti e ne abbiamo esempi in casa nostra, man mano che scendiamo di latitudine. E ovviamente siamo nel Mediterraneo, anche noi. E con più l'Italia scende, con più entra nel Mediterraneo. Noi siamo più il freddo, ma anche fra di noi c'è un... se volete arrivare, no, stringi stringi, è il mammismo italiano. Ero in Sicilia e mi sono permesso di chiamarla, come la chiamano i siciliani, per chiamarci. E ovviamente ho suscitato il sorriso, ero l'agrigente, ho suscitato il sorriso di tutti i miei ascoltatori. E non è un caso che la figura della Magna Mater Cibele, di cui avete una splendida fontana e una piazza dedicata a lei, al centro di Madrid, all'incrocio della calle di Alcalá, che esce verso Recoletos e il Paseo del Prado. Al centro avete Plaza de las Cibeles. E vedrete questa dea che siede in un cocchio trainato da leoni in mezzo a zampilli di acqua, in Plaza de las Cibeles. Conosciutissima, chi va in Spagna per la prima volta deve andare per forza, perché ci deve passare. È come andare a Verona e non vedere l'Arena, o andare a Milano e non vedere il Duomo, o a Roma e non vedere il Colosseo. Ecco, siamo nel centro sud dell'Anatolia, dell'attuale Turchia. 5750, dice qualcuno. L'ho fotografata l'anno scorso in questi giorni ad Ankara, nel Museo delle Civiltà Anatoliche. L'ho fatta pulire un po', vedete dei riflessi, no, della bacchecca, dei vetri, ma è riuscita abbastanza bene, sono contento. È anche la Pothnia Theror, la divina signora degli animali, che domina non un animale qualsiasi, domina il re degli animali, ma perché è dea, perché perché è maga, perché è una potente signora. E il radicale Potnia, che è l'aggettivo che Omero dà a tutte le idee che ricorrono nell'Iliade, Potnia Atena, Potnia Era, Potnia Artemis, il radicale Pot è il radicale che, unito al verbo sum latino, pot sum, produce il verbo possum, il cui participio è potens, potentis. E il cristianesimo chiama con questo aggettivo la Madonna come Vergine, in uno degli appellativi delle litanie lauretane, Virgo Potens, prima di Virgo Clemens e di Virgo Fidelis. Virgo Potens non è altro che la trasposizione di una retalogia pre-cristiana, greca, ditela pure pagana. A me non piace pagano perché è un aggettivo di origine cristiana. E quindi nasce polemico. E lo storico non può usare materiali tarati che deve, per così dire, decriptare, decodificare per poterli utilizzare. È troppo pesante. Ma la maggioranza della gente è talmente condizionata da una tradizione millenaria che ciò che non è cristiano è pagano. È vero o no? Non siamo ancora arrivati alla Carmine, non siamo ancora arrivati all'accettazione normale di questi discorsi in ambito cristiano-cattolico, a meno che uno abbia fatto storia delle religioni e sia veramente colto, ma in ambito cristiano-cattolico rimane la precomprensione teologica, perché se non è cristiano è pagano. Oh, scusate, è successo questo. Chiedo scusa, sono piuttosto irruente. Ma pensi di far tutto a fin di bene? Ho distrutto qualcosa, no? Vedete?
Punizione divina, professore.
Come?
Signum Domine.
Questo è un oggetto rituale. Mettersi rendete conto che mettersi davanti a questa raffigurazione di divinità, della fecondità, della fertilità, della femminilità eterna, che è preistorica, e provoca. Non per niente l'hanno sistemata, l'hanno restaurata bene. Pensate che io l'ho vista prima che sistemassero la testa, perché l'hanno trovata senza testa. E io ho una fotografia, ma avendo la vista restaurata così, l'ho fotografata e l'ho proposta così, che è più completa. Ma l'originale dovete immaginarla tronca di capo. Ecco, questa è una delle tante migliaia raffigurazioni di divinità feconda. Qualcosa di analogo, ma al maschile l'abbiamo in India. Nel Karnataka, che è uno degli stati del nord India, una donna sta celebrando una puja, cioè un atto di devozione, versando dell'acqua purificatrice sull'estremità di Vishnu, che è una delle tre epifanie della divinità dell'India: Brahma, Shiva e Vishnu, l'elemento creatore, l'elemento conservatore, l'elemento distruttore, in questa ciclicità ricorrente di vita e morte. Vedete che la divinità giganteggia anche dal punto di vista scultoreo sulle altre figure scolpite sulla parete della roccia. Porta una mitra, un copricapo, una corona che sembra un triregno, una mitra in mano una spada, porta come un serpente nella sinistra, porta come dei bracciali sulle braccia e come una cresta, un grande riempitivo complementare della corona dietro, sopra le spalle. E la donna, velata con il sari, compie un atto di devozione. Siamo in India. Vedete che ci spostiamo nel tempo e nello spazio, dentro modelli culturali, per seguire proprio un itinerario, che è l'itinerario storico, religioso, rituale, ma anche artistico. quella donna ha in mano un oggetto che ha una forma, che ha un'utilità per celebrare un rito, e versa dell'acqua, che è un elemento cosmico per eccellenza, come il fuoco, acqua e fuoco. Dicevo ai ragazzi che quando nell'antica Roma si voleva condannare all'esilio qualcuno, che di cui ho studiato il latino, lo sa, se lo ricordo bene, si pronunciava la formula damno te acqua et igni, e lo si schiacciava, lo si privava dell'utilizzo dell'acqua e del fuoco. Ancora noi, quando apriamo casa, dobbiamo sistemare l'acqua, dobbiamo sistemare il fuoco attraverso il gas, e quindi abbiamo bisogno di fare contratti, di chiamare l'idraulico, di sistemare. Non si può vivere senza acqua, senza fuoco. E l'acqua, vedete, è uno degli elementi fondamentali, i quattro elementi. I filosofi punteranno anche sull'acqua. Tutto scorre, panta rei. E siamo alle prime battute del filosofare, che è un filosofare ancora fisico, di una metafisica cosmica, non di una metafisica spiritualista, di una metafisica in quanto tale. Fino a Socrate la metafisica è materiale, l'archè è cosmica, e il filosofo la cerca dentro il cosmo. Poi avviene la rivoluzione, c'è la mediazione orfica, il condizionamento probabilmente orientale, e Platone, e con Platone inizia questo dualismo, il fisico e lo spirituale, e la rivoluzione la compie Platone, seguito da Aristotele. Anzi, sarà Aristotele a puntare sulla definizione proprio del metafisico, poi il termine non lo coniarà Aristotele, sarà Andronico di Rodi che, sistemando le opere di Aristotele, metterà la metafisica dopo le opere di fisica, e in greco mettere dopo significa metata fisica, protonta fisica, deuteron metata fisica, triton etica, megaletica, aestetica, politica, i titoli delle opere di Aristotele. E la protefilosofia, come l'ha chiamata Aristotele, è stata messa metafisica. Dalla collocazione, dal titolo della collocazione, si è finito per, guarda caso, per interpretare anche il contenuto dell'opera. Ma non mi dica che non lo sapeva, Vedete che il discorso religioso è intricato ancora. La religione nasce, la matrice della religione, della filosofia, scusate, è nella religione. E anche per la filosofia dell'Occidente, che è quella greca, la filosofia nasce dalla ricerca del principio primo della vita. E il principio primo della vita è la natura naturans, la physis, in quanto natura naturans. E si rimane nella natura naturans fino a Socrate, fino ai sofisti. E poi arriva la rivoluzione attraverso la mediazione orfica e si punta sul non sull'uranio, ma sul iperuranio. Non sul fisico, ma sul metafisico. Ma questa conquista andrà smarrita subito, perché crollata la polis, perduta la libertà, si ritorna all'etico, all'umano, e per tutto il periodo ellenistico all'umano. Poi si riscopre il religioso, ma la dimensione metafisica andrà per la sua parte, e prevarrà il religioso attraverso la mediazione teurgica, misterica, quella del cristianesimo e il sistema le cose. E non entro in questo discorso perché aprirei un'altra pagina. Ma per dirvi come, non per niente il Vico dice che non c'è modello culturale di civiltà che non parta dalla religione. Datemi a leggervi La Scienza Nuova, libro primo, e alla Dignità 508, e la trovate, recitata nel mio libro. Qui facciamo un altro salto molto importante, queste scalette, questi edifici in pietra, non sono che degli altari del fuoco iranici a Pasargade, a qualche centinaia di chilometri dalla tomba di Ciro il Grande, il fondatore della dinastia degli Achemenidi. E siamo in un contesto religioso riformato dal grande Zarathustra, che intervenendo sul politeismo iranico proclamò il primato dell'unico grande Dio buon pensiero, Aura Mazda, ma come contrapposizione c'è Ahriman. Alla luce le tenebre, al bene il male. E questo dualismo è... Tenete presente che l'Iran ha alle spalle confina con l'Afghanistan, e l'Afghanistan confina col Pakistan, e il Pakistan è l'India, il Pakistan è moderno, è già India. Il dualismo per me arriva da lì. È la vexata questio del dualismo che arriva dall'Oriente e che condiziona tutte le culture che dall'Oriente, nella proiezione indoeuropea, linguistica e culturale, arriva fino a noi. E condizionerà anche l'ebraismo, condizionerà anche il cristianesimo attraverso la mediazione greca del dualismo platonico. E continua a rimanere questo dualismo. L'ultima forma più diffusa è proprio quella della gnosi, della New Age, che se ne è sentito parlare. Non so, ma c'è, circolano ancora, le gnosi dualistiche circolano ancora. Ne ha saputo qualcosa lo stesso Heidegger, di gnosi dualistiche. Lo stesso Hans Jonas, che si è laureato su gnosi, su uno spettantiker Geist, nel 1934, la tesi dottorale di Jonas, tutti lo conoscono come filosofo, ma nasce teorico delle religioni, allievo di Bultmann, prima di diventare allievo di Heidegger. E poi dire di Scientifiche Schule, miei cari amici, prima della Philosophische Schule e della cattedra a Friburgo. Il fuoco segna l'ingresso dell'umanità nella civiltà. Il fuoco permette di cuocere, permette di scaldare l'acqua, permette di purificare, permette di rigenerare, permette di fondere il metallo. Ovviamente il fuoco è presente anche nel cristianesimo, se non altro per metterci, per bruciare i carboni e l'incenso, per accendere il lume del cielo pasquale. Prima si produce il fuoco, lo si benedice come elemento cardine cosmico, si attinge una scintilla, rapia gli amici una scintilla al sole a illuminare la sotterranea notte, perché gli occhi dell'uomo cercano morendo il sole, e tutti, l'ultimo sospiro, mandano i petti alla fuggente luce. Gliela metterò nel pezzo che mi ha chiesto. È il fosco dei sepolcri. Sono i lumini che ardono. Se veramente è il moccolo o il cero o il cilostro che mettete sulla tomba dei vostri o dei nostri. Io ho questionato con la mia zia che, abitando in Riviera, sulla tomba di suo suocero ha messo un lumino elettrico pagando una tassa al comune e dei fiori secchi o dei fiori di plastica. Glieli ho sbattuti via. Ma come ti permetti di sulla tomba lo chiamavo nonno, anche se non era mio nonno? Perché tu non capisci niente, gli ho detto. Quel moccolo che brucia e si consuma per una settimana, per un giorno, è il segno, è il simbolo di te che si sta consumando per affetto davanti a tuo suocero. E quei fiori che marciscono è una vita che si consuma simbolicamente su ciò che resta delle sue spoglie. Dove va? Dov'è il simbolo? Dov'è il segno? Se tu metti qualcosa di falso, non mettere niente. E ho finito per questionare anche con mio fratello sulla tomba dei miei nonni, sulla tomba di famiglia. Perché una volta all'anno, per l'unica festa dei morti, si mettono i crisantemi, e si lascia marcire e poi si butta via il vaso. E chi arriva prima in primavera, no? O si incarica il fiorista e si mettono le petunie, si mettono le non so che cose, insomma, dei fiori che durano per un certo periodo. O altrimenti si mette niente, dei sempreverdi. Il simbolo. E ancora nei sepolchi il foscolo dice che la civiltà nasce con i matrimoni, con la giustizia amministrata nei tribunali e con le religioni. Dal di che nozze, tribunali e dare diero alle umane belve essere pietosi di se stesse ed altrui. Cioè il fondamento della civiltà è la religione, è il consorzio matrimoniale fissato, è il culto degli antenati attraverso la funerazione, che può essere l'inumazione o la cremazione, ma comunque il culto dei morti, degli antenati. Ilari, penati presso i nostri antichi antenati latini. E risparmio tutto ciò che c'è in giro nei contesti di civiltà umane. Per estremare tutto questo, anche per costruire una tomba, un mausoleo, la tomba di famiglia, bisogna intervenire con degli artisti, con degli scultori. Chi può permetterselo? Ci sono dei cimiteri che sono veramente da Castellino a Genova, o al Monumentale a Milano. Ci sono delle tombe che sono dei capolavori. Io ho questionato anche con i miei, con mia madre e i miei fratelli, ma sulla tomba di papà ho incaricato un amico scultore che è già mancato, un certo peso, non dico niente perché decidono che nessuno vada a rubare niente, perché vanno anche a rubare poi i monumenti, se qualcuno lo sa. E ovviamente quella rimane lì come segno. E ovviamente io non ho voluto mettere nessun segno che non sia semplicemente l'esaltazione della vita. Qualcuno mi ha rimproverato che non ho messo croci in vista. Dicono, la croce è semplicemente... Ma noi ci passiamo attraverso... Già la vita è una croce. Ma dopo la vita ci aspetta la risurrezione se siamo credenti cristiani. E se non siamo cristiani, benissimo, se vanno altre scelte alternative. Il fuoco. Non solo è presente nel rito della veglia pasquale, nel turibolo per farlo fumigare, il fuoco nelle candele, la luce, il fuoco che scende come segno dello spirito sotto forma di lingua nel giorno di Pentecoste, il rosso del paramento per celebrare le feste dello spirito. Lo spirito è fuoco. Veni creato spirito, mentes tuorum visita. E inizia così l'inno allo Spirito Santo, il famoso veni creator. E poi c'è tutta una serie di simbologia anche di questo inno, anche qui si potrebbe fermarsi una sera solo per analizzare le strofe del veni creator. E ne parlo nel settimo capitolo, laddove parlo della scrittura mistica e addirittura del silenzio. Per me il punto d'arrivo dell'esperienza religiosa più autentica è il silenzio, la contemplazione. Non per niente i grandi santi, i più grandi, sono dei contemplativi. E l'unico modo vero per comunicare fra autentiche persone religiose è quello di condividere nel silenzio la contemplazione. Per cui mi guardo stupefatto e vorrei rispondervi con le parole di Dante, che intendere non la può chi non la prova, e sono estrapolate dal famoso sonetto che Dante celebra in onore di Beatrice, dove esaltando una donna non esalta tanto Beatrice ma lei come angelicate mediazioni alla contemplazione del divino, mostra se si piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intendere non la può chi non la prova. E par che della sua rabbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Non è che la prospettiva della contemplazione. Qualcuno sorride sotto i baffi. Certo, siamo in pieno dolce stil novo. Siamo nel sonetto più bello, considerato più bello della letteratura italiana, sta al centro della vita nuova, e che tutti impariamo più o meno a memoria quando cominciamo a studiare seriamente la letteratura in liceo, nelle scuole superiori. Ma c'è questa mirabile espressione, questo verso, questo endecasillabo, che intender non la può chi non la prova. E se ci trasferiamo nelle terzine della commedia, non nell'inferno, non nel purgatorio, ma nel paradiso, Dante dice che sperimentare il contatto col divino, andare al di là dell'umano, è tale che non si può nemmeno parlare, che le parole non bastano, sono incapaci. Transumanar, significare per verba, non si poria. E cosa fa Dante? Porta profumi di esempi, di simboli, attraverso i quali, ecco la mediazione artistica, la parola, il canto, la danza, la scultura, la pittura, l'architettura, il fumo, il fuoco, la luce, i profumi, il silenzio, che parole semplo basti, dice, a cui esperienza grazia serba. E questa conclusione della terzina non è che la proiezione alla contemplazione mistica e a fare l'esperienza per grazia, per cui vi bastano gli esempi, e noi abbiamo bisogno degli esempi, però così conviene parlarsi al vostro ingegno, però che solo di sensato apprende ciò che fa poscia di intelletto degno. C'è bisogno della mediazione fisica, materiale, e la maggioranza della gente ha bisogno, pensate al cristianesimo, pensate alla confessione cattolica romana, la maggioranza della gente si attacca ai santi, alle madonne, alle sandaline, alle candele, ai fiori, alla musica, ai colori, alle tombe dei santi. Cosa hanno fatto a Padre Pio a San Giovanni Rotondo? A Padova con Sant'Antonio? Toccano addirittura la pietra, no? Dove sono l'urna, ci passano il fazzoletto, qualcuno delle suore forse sorriderà di là, io non le vedo, ma so che qualcuno sorriderà, vedranno me, ma io non vedo loro, e mi spiace di non condividere questo sorriso anche ironico, perché sanno che io non sto dicendo delle bugie. E questa è la religiosità popolare, io non ho Sor Fernanda, e questa è l'espressione della religiosità popolare di coloro che non conoscono la dottrina, non avendo approfondito la scrittura, non sono in grado di arrivare alla contemplazione e quindi di superare queste mediazioni. Ecco perché la Chiesa favorisce l'arte, a parte che l'arte nel cristianesimo si fonda sull'incarnazione, me l'ha detto giustamente un alunno questa mattina, detto, perché tanta arte nel cristianesimo? Ditemelo. Silenzio. E uno mi dice, perché Gesù, Dio si è incarnato, e questo è un dogma, certo. Qual è il fondamento della dottrina del cristianesimo? Incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è l'essenza dottrinale del cristianesimo, secondo la formula concentrata, sintetica del catechismo di Pio X. San Pio X, Papa Santo, Riese Pio X, provincia di Treviso. Santo. E la maggioranza della gente vuole queste mediazioni. Pochi sanno superare. Altro che Gesù viene a dire nel Vangelo, ma punta in alto, duc in alto, vola, punta alla contemplazione. No, niente, ma bisogna delle Ave Marie, dei Rosari, delle immaginette, della Sindone, di Padre Pio, di Sant'Antonio, Santa Rita, Santa Genoveffa, di Santa Gertrude, di tutte queste Madonne, del petrolio, della Coca-Cola, anche la Madonna della Coca-Cola. Scusate, sto diventando quasi blasfemo, ma capitemi cosa voglio, è vero o no? Perché non conoscono la scrittura. Perché non la meditano, perché non arrivano alla contemplazione. Anche attraverso quel po' di pane e quel po' di vino, basta. E la parola. Dopo, alla fine.
Mi permette poi dopo, grazie.
Certo, e come? Il fuoco. E nel Veni Creator si invoca lo spirito mentes tuorum visita, imple superna grazia, cui tu creasti pectora. E arriva a tal punto a intervenire, da entusiasmare chi crede in te, da proiettarlo nella contemplazione. E la maggioranza dei credenti, in tutte le religioni, si ferma alla materialità anche artistica della manifestazione. Le reliquie, i reliquiari, le ossa, i santi, i testi. È vero o no? Ho promesso ai ragazzi di portarli. E stasera ho avuto la conferma, il 18 maggio al pomeriggio alle 4:30 nella chiesa dei Filippini ci sarà una mostra di reliquiari che voi non immaginate neppure. artistici d'argento, con pietre preziose, pietre dure, e ovviamente con ossa stipate o ricostruzioni di corpi, con tanto di ceramica di autentica che arrivano da Roma, eh? E sono qui dal 700, da quando i filippini hanno fondato la loro chiesa, questa città. E ne rispanno altre chiese qui di Verona. Ma gli ho visto due anni fa, per la festa dei santi, il primo di novembre, sono rimasto così appagliato che ricordandomene e parlando di arte e religione ho detto, no, devo portare i ragazzi un giorno o l'altro, e siamo arrivati. Dopo due anni andiamo, il 18 maggio pomeriggio, chi di voi vuole aggregarsi ci trovi per le 4 e mezza nella chiesa dei Filippini, dopo via Dogana, imboccate via Filippini, nella chiesa dei Filippini, entrate in chiesa, vi sedete, aspettate che arriverà. Noi siamo con un altro gruppo, siamo a San Fermo per fare una visita, purtroppo sono cose riservate a chi sta, al gruppo degli studenti di quest'anno, ma a meno che me lo dica in anticipo, io li aggrego, perché ho avuto dei permessi dell'associazione Chiese Vive e anche della dottoressa Marini per vedere vari musei o cose, quindi non più di un certo numero, anche perché appunto entreremo in gruppo. Sine prezio, simboletto, come dicono gli spagnoli, è come l'altare del fuoco, e il fuoco è la centralità del rito masdeo della riforma di Zarathustra del monoteismo iranico. Per cui si saliva in alto, vedete, si saliva in questi gradini, si accendeva il fuoco e si compiva il sacrificio del fuoco. Bastava accendere il fuoco. E qui c'è il collegamento con il rito di Agni dell'India brahmanica. E Agni in sanscrito ha lo stesso radicale del Ignis latino, che è il nome di una marca che faceva i frigoriferi e le cucine a gas. Vi ricordate qualcuno che ha più di 30 anni, io qualcuno in più, ma qualcuno si ricorderà che c'era in Italia una ditta che fabbricava frigoriferi elettrodomestici, eh? Quindi cucine a gas e anche Ignis, e Ignis in latino significa fuoco. No? Vedete, Agni in India, indo-iranica, mano braccetto, siamo in Iran, Pasargadi, tomba di Ciro, altare del fuoco masdeo. Addirittura nasce in Istanbul, sono sopporti i grandi achemenidi, ho fotografato un parallelepipedo bellissimo d'architettura che è il tempio del fuoco. Per cui per onorare e ricordare i grandi re della dinastia achemenidi, nomi che voi conoscete, Dario, Serse, Cambise, è solo Ciro che è stato sepolto a Pasargadi. Gli altri sono a Naqshbandistan, che è una città poco distante da Shiraz, quindi siamo al centro della Persia, dell'Iran, e c'è uno splendido tempio del fuoco, tempio masdeo, proprio davanti a quella rupe sulla cui sommità, sulla parete della cui questa sommità sono stati sepolti, con delle iscrizioni importantissime in cuneiforme, ma in lingua iranica. Per capire bisognerà aspettare la decifrazione del cuneiforme, che permetterà di leggere le iscrizioni assire, babilonesi e anche quelle iraniche, perché il cuneiforme è analogo, ma esprime due tipi di scritture di lingue diverse. E sarà un semplice professore di ginnasio tedesco, verso la metà dell'Ottocento, che decifrerà il geroglifico, dopo che agli inizi dell'Ottocento Champollion aveva decifrato il geroglifico egiziano. Quindi è solo con l'Ottocento che si aprono i forzieri della conoscenza diretta della letteratura assiro-babilonese, sumerico-accadica, assiro-babilonese e iranica. Solo l'Ottocento si sapeva solo quel poco che i greci hanno conosciuto e hanno tradotto in greco all'interno di opere giunte fino a noi, citate da autori greci o tradotte poi in latino. Ci spostiamo, vedete, ci muoviamo nel tempo e nello spazio. Qui siamo in Italia, a Pompei, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma è lo strappo di un affresco di Ercolano. È del primo secolo, siamo metà del primo secolo, sotto l'imperatore Claudio, ed è un affresco di un rito isiaco. Vedete i rami delle palme, vedete una fronda di palma prima che faccia l'ombrello tipico delle palme che conosciamo sui viali delle palme della nostra riviera, no? Vedete un sacerdote che porta una stola nella stessa posizione di quella che porta il diacono nei riti cristiani e che portano i nostri sindaci. Lo vedete? Qua. Ha in mano un sistro. Cos'è il sistro? È il tintinnabulo che ha in mano Iside. Se andate al Museo Teatrale della Scala trovate decine di sistri. Se andate all'Archeologico Nazionale di Taranto o di Napoli vedete decine di sistri in bronzo. Si suonavano, si agitavano danzando durante la celebrazione dei riti in onore di Iside. Ecco l'altare, ecco i due ibis, animali acquatici del Nilo. Questo è inginocchiato con le mani alzate in segno di preghiera e questo porta nella sinistra una sittola con un secchiello con l'acqua del Nilo. I due sacerdoti sono, vedete, rasati e portano un'alta gonna fino al petto, quasi in una posizione ascellare, vedete? E poi c'è questo personaggio abbigliato con armi e dietro si vedono delle figure. È una scena di culto isiaco. Vedete, le persone sono inginocchiate. Per cui l'inginocchiarsi c'era già nel culto isiaco, come c'è nell'Islam, nella raqqa islamica, come c'è nella simbologia gestuale del cristianesimo, soprattutto cattolico romano, perché i riformati stanno prevalentemente seduti, come gli ortodossi stanno prevalentemente in piedi. Se conoscete la battuta, no? Il cristianesimo, la diversità della postura dei cattolici, dei protestanti e degli ortodossi è che il cristianesimo in piedi, gli ortodossi, cristianesimo inginocchiato, cattolici, cristianesimo seduto, i riformati. Ed è così, prevalentemente queste sono, non vedete inginocchiatoi nelle chiese riformate, invece le vedete nelle chiese cattoliche e molti si inginocchiano. Invece perché stanno in piedi i riformati? Non hanno panche, non hanno inginocchiatoi, gli ortodossi. Perché credono un po' di più anche nella gestualità dello stare in piedi per 2 o 3 ore durante la celebrazione della Divina Liturgia, perché è la posizione del risorto, quello che è in piedi. E qui ci sono altre mediazioni tra Oriente e Occidente, e qui si aprirebbe un altro capitolo. La nascita di Dioniso dalla coscia destra di Zeus è un particolare di questo bellissimo cratere che si trova al Museo Nazionale di Taranto, se non sbaglio, non vorrei sbagliare perché ho tante di quelle cose da dirvi. Questo particolare è stato ingrandito, lo vedete? Zeus nasce dal connubio Dioniso nasce, Dioniso significa figlio di Zeus, Dios Nusos, figlio di Zeus. Nasce dal connubio fra Zeus e Semele. Semele era terra, in russo Zemlya. Sentite il radicale analogo, Zemlya. È la terra madre, la terra feconda. Era la moglie legittima di Zeus, viene a scoprire questa tresca. Interviene, rovina le cose e gli scappa un fulmine, provoca la discesa di un fulmine dallo scettro di Zeus che colpisce Semele. Prima che si incenerisca di tutto, Zeus riesce a estrarre il feto dal ventre di Semele e se lo cuce nella coscia destra e ci rimane finché è giunto a maturazione. Quando è pronto per nascere, Zeus lo fa partorire dalla coscia destra e nasce già pronto, già incoronato con le foglie di vite. Lo vedete? E c'è la dea che lo sta tende le mani per accoglierlo, vedete, con la lancia. Adesso tu hai il dubbio se sia Artemide o se sia Atena, ma mi sembra Demetra. E poi c'è, vedete qui, Mercurio che assiste in una posizione da dandy con il suo caduceo nella mano sinistra. Guardate la posizione di Mercurio e altre divinità che circondano la scena di Zeus. Questo è uno strumento musicale, vedete, una zufola, una specie di flauto, no? Pastorale. Guardate l'eleganza dei panneggi delle dee. E questo è un cratere. Cosa si metteva nel cratere? Si metteva Zeus in sintesi. Zeus che incontra l'uomo nel succo del suo albero, la vite, i grappoli dura, il vino puro, che non dava mai bevuto pane ma sempre anacquato, o mielato, o aromatizzato. Dicevo a alcuni amici che recentemente sono stato ad Atene e ho voluto ancora assaggiare a una cena la rezina, cioè il vino bianco resinato, profumato di resina, famosissimo in Grecia. E ovviamente la rezina non era conti, ovviamente l'ho bevuto puro, e andrebbe bevuto, invece di antico lo bevevano anche con dell'acqua. I simposi, che è il termine del bere insieme, che se convito significa mangiare insieme, il simposio significa bere insieme, è un bere in compagnia. Ed erano momenti di incontro culturale, di musica, di conversazione, di danza. Dioniso sta al centro della religiosità dionisiaca, dell'entusiasmo dionisiaco. Nasce dalla terra, la vite affonda le radici nelle profondità della terra. Cosa c'è sotto, con più si scende nella terra? C'è il fuoco, simboleggiato nell'alcol che sta nel vino. Nella misura in cui uno ingerisce tanto vino, ingerisce tanto fuoco, che si scalda a tal punto che non sta più in sé, ma viene posseduto dalla divinità, da Dioniso in persona, sotto forma di vino, che è l'essenza della sua epifania fitomorfa, cioè la vite, il grappolo, e dal grappolo nel vino. E sperimenta l'entusiasmos, quell'agitarsi del Dio dentro, e questo è il significato etimologico di entusiasmo. Iasmos teruem, l'agitarsi di Dio dentro, entusiasmos. E i riti dionisiaci portavano a questa forma di contemplazione, ma molto fisica, addirittura orgiastica, sessuale, con una promiscuità sessuale, che produceva quello appunto che poi Roma, quando lentamente, senza l'autorizzazione del Senato, no, si renderà conto, grazie a delazioni, che i riti dionisiaci dalla Campania erano saliti nel Lazio, reagì in modo furibondo. Non era ancora stata distrutta Cartagine e il Senato consulto distruggerà, mandando a morte 25.000 persone in un colpo solo, i seguaci della religione dionisiaca, col famoso senato consulto del Baccanalibus. Siamo nel secondo secolo avanti Cristo, prima che venisse distrutta Cartagine. Vedete, il rito dionisiaco era un rito di promiscuità, uomo, donna, maschio, femmina, sotto l'influsso non della grazia, ma del vino, dell'ebbrezza fisica, non di una sobria ebrietas, come canterà Sant'Ambrogio. Leti vivamus sobriam ebrietatem spiritus, una bellissima strofa dell'inno di Ambrogio delle Lodi del mattino. Non è la sobria ebbrezza dello spirito, ma è una greve fisica, orgiastica, sessuale ebbrezza, quell'ebbrezza che molta gente oggi va a procurarsi con le polveri sniffando e corrompendo il sociale e producendo la criminalità che nel nostro paese è politica grazie alle rendite finanziarie di questi immondi commerci. Ma non sto a me giudicare, io lo descrivo con questa grinta se volete, ma non mi fermo. Ovviamente parlo delle persone impegnate, colte, intelligenti, che capiscono il problema, e l'analogia dell'utilizzo. Si è passati dal vino e dall'alcol, che ancora gira. Noi non siamo ancora arrivati al proibizionismo, gli Stati Uniti d'America l'hanno provato, l'Inghilterra lo conosce e bene, noi no. E non è un caso che molti non italiani che arrivano nel nostro bel paese, nel loro paese si trattengono. Quando arrivano qui, il vino li affascina a tal punto, che conosco fior di, non mi riferisco a nessuna delle nazioni, ma ne conosco più di una, dove ci ho vissuto peraltro, e quando arrivano qui non li riconoscete più, perché il vino li affascina a tal punto che ne bevono oltre i misuri. Nel loro paese verranno le varie tipi di cervoge, come dicevano i latini, la cervoge diventa la cerveza, ma era il termine latino di quella che oggi in altri paesi si chiama birra, ma era già conosciuta perché i germani, i galli già lavoravano nel luppolo, l'orzo, e producevano questi tipi di bevande, non avendo appunto la vite, o avendo la vite solo un po' sul Reno, sul basso Reno, sulla Mosella, ecco, cose che continuano ancora oggi. Andiamo avanti. Abbiamo parlato degli altari del fuoco. Vedete i resti del tempio di Vesta nel Foro Romano. Quello che resta di monumentale, di architettonico, di artistico, è solo questa parte. Il resto è intuibile dalla circolarità dell'edificio andato distrutto. Viene fondato, così come riusciamo a intravederlo in età repubblicana, e continua per tutto l'impero. A Roma c'era un fuoco conservato eternamente in un tempio, ed erano delle vergini sacerdotesse incaricate di tenerlo perennemente acceso, e lasciarlo spegnere era indice di catastrofe, era di malaugurio. Doveva succedere un cataclisma sociale, politico, culturale, se si spegneva il tempio di Vesta. Era il collegio delle Vestali. Vesta rimanda all'Estia greco. C'era un digamma, Vestia, che si esprime nella V latina. Vestia è un'aspirazione con un digamma. Devo finire, vero? Io non mi accorgo, vado avanti, sì, devo bloccarmi, devo finire qui purtroppo, e ci sarebbero ancora tante cose. Allora, passiamo solo sulle... è la continuazione del discorso sul fuoco. Anche nell'antica Roma c'era la venerazione del fuoco. Se voi fate le pulci, scusate questa espressione molto così superficiale, corrente, allo stesso cristianesimo, trovate che anche nel cristianesimo, per celebrare i misteri, i cosiddetti sacramenti, con un'altra terminologia, c'è bisogno di mediazioni cosmiche e fisiche. L'acqua, il fuoco, l'olio, il pane e il vino. Se togliete queste mediazioni necessarie, togliete la materia, si dice così con termine tecnico, dei sacramenti cristiani, dei riti di mistero, che sono la mediazione dell'intervento e dell'incontro dell'uomo con Dio. Quando i cristiani già nel IV secolo cominciavano a chiedersi: ma dov'è questo Dio? Pensate alla battuta dell'innominato nel 23esimo dei Promessi Sposi: Dio, ma dov'è questo Dio? Se lo vedessi, se lo sentissi. E il cardinale Federico cosa risponde? Ma non sente che lo sto tormentando dal di dentro, che l'ha portato qui davanti a me, che è stato questo il motivo per cui noi ci stiamo incontrando. E lui finisce poi per piangere, per abbracciare il cardinale, e il Manzoni dice con delle parole bellissime: le lacrime cadevano sulla porpora incontaminata di Federico nel momento dell'abbraccio. E quando già questo problema, vedete che si trascina in tutta la storia del cristianesimo, lo registra il Manzoni attribuendolo il nominato nel 600, ma che è un problema perenne, perché è il problema che tormenta anche il credente, il più praticante, il più devoto, il più contemplativo, l'incontro con Dio nel momento della contemplazione e al di là. Ebbene, già nel IV secolo si chiedevano questo: ma dove l'incontro Dio? Ma dov'è sto Dio? Non c'è più. E Ambrogio risponderà, Ambrogio di Milano: te intuis in venimus sacramentis, ti troviamo nei tuoi misteri, nella ritualità dei sacramenti. Bellissima per il credente, lo storico lo registra, e mi fermo qui, ma parlo anche a delle persone credenti che so che ci sono qui. Ecco, vedete, queste mediazioni hanno bisogno di mediazioni storiche, materiali, cosmiche, ma non si può prendere in mano l'acqua, non si può prendere in mano l'olio, non si può prendere in mano il grano o il pane o il vino. C'è bisogno di un contenitore, e il contenitore è artistico, è raffinato, di varie tipologie, all'interno delle varie religioni, nel tempo e nello spazio. Ecco, e abbiamo iniziato il nostro itinerario, l'importanza, l'incontro di arti e religioni. E mi fermo qui perché, chiedo scusa, ho approfittato della vostra pazienza. Basta, ci fermiamo e lascio il tempo che rimane a eventuali domande. Thank you.